Carissimi amici del canale, ben trovati con Gandalf Grey. Questa sera voglio rimettere mano al capolavoro di Silvana De Mari, intitolato L'ultimo mago, di cui abbiamo già letto qualche capitolo a fine luglio e che vi consiglio di andare a rivedere. Comunque qui vi faccio un rapido riassunto. Chiara, da bambina, cresce con l'idea che è stata responsabile della morte della madre. Vive con la zia Fiamma e lo zio Eric, insieme ai cugini. Viene trattata male da Antrin e da Jeshua, i due cugini di mezzo, che la considerano un'estranea. Si rifugia nell'apprendere a gattonare e a leggere, ma si sente brutta, inutile e indesiderata. Scopre delle lettere di suo padre, ma non riesce a leggerle. Quando l'esercito partito per combattere gli orchi fa ritorno con molti feriti, Chiara si rende conto della crudeltà della guerra e si sente impotente davanti al dolore. Chiara lotta con la sua percezione di fallimento, con i segreti che si porta dentro, ma con il tempo inizia a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante. Ecco, da qui proseguiamo. I cugini stavano tutti insieme nella stessa stanza, anche per consolarsi gli uni con gli altri della partenza degli uomini con l'esercito. Sono partiti, fanno la guerra, vincono e tornano subito. Peccato che siamo troppo giovani, altrimenti saremmo andati anche noi a vincere la guerra con loro, a coprirci di gloria. Speriamo che non uccidano tutti gli orchi, che ce ne lascino qualcuno per quando anche noi saremo grandi. Soffocata e nascosta nelle spacconate delle stanze alte, la paura esplodeva nelle strade e nelle cucine. Gli orchi attaccano a Rank's Tyle, non è con noi. Il nostro re non è qui per proteggerci. Il nostro re è disperso nel mondo dei morti. Noi abbiamo bisogno di lui. Chiara restava accucciata sul pavimento della stanza dove Antrim e Jeshua imparavano come erano fatte le lettere e come si mettevano una dopo l'altra. Un giovane percettore le mostrava disegnate su grandi fogli e poi venivano rinchiusi tutti insieme in grandi contenitori di cuoio colorato, chiamati abecedari. Chiara ascoltava in silenzio e si esercitava rifacendo le lettere con il dito sul pavimento. Era troppo timida per chiedere apertamente di imparare. E poi temeva di offendere tutti, dimostrando doti e capacità eccessive. Si era già accorta che per i suoi cugini era sempre un disonore scoprire che lei era più brava di loro in qualche cosa. E purtroppo lei era più brava in tutto. Ci volle pochissimo perché imparasse a leggere. Non imparava le lettere, le recuperava nella memoria. Da qualche parte della sua testa c'erano già, insieme al nome delle stelle e delle nuvole. Aprire la cassapanca non fu difficile. Chiara si muoveva nel buio, silenziosa e sicura come un gatto, e le fu facile prendere la chiave nella stanza della zia dormiente. Chiara era forte. Il suo continuo vagabondare sopra i tetti e sotto il pelo dell'acqua degli stagni le aveva dato le spalle e le gambe di un piccolo lottatore. Sollevò senza sforzo il pesante coperchio della cassapanca. La bisaccia era di ve vecchio cuoio, sporco, consunto. Chiara l'annusò e ritrovò l'odore di suo padre. A lungo lasciò scorrere i polpastrelli sulle rughe e sulle scorticature prima di trovare il coraggio di aprirla. La luna salì alta nel cielo e la illuminò. Allora finalmente si decise. Il suo cuore batteva come quando correva per scappare ai cugini. Con molta delicatezza scollò il sigillo dello zio senza romperlo. L'interno della bisaccia era un assembramento di oggetti, non tutti prevedibili. C'erano il necessario per scrivere e il sigillo reale. Certo, ma non c'erano il vecchio nocciolo di qualche frutto, il pugno di petali secchi e smacchiati, un pezzo di pergamena vecchio, unto, sudicio e coperto dai resti di qualche scrittura ormai resa indecifrabile dal tempo dell'usura. Infine tante, tantissime, ognuna ricoperta di calligrafia fitta, come le foglie di un bosco d'estate, c'erano le lettere per lei. Chiara le sfiorò con le dita, a lungo prima di prenderle in mano, srotolarle e cominciare a leggere. Si era portata l'abecedario, aprì le lettere e cominciò a confrontare i segni con quelli del libro. Cocente come il fuoco, dura come il ferro e arida come la sabbia, arrivò la delusione. Non si capiva niente. Non si capiva un accidente di niente, un fico secco. La scrittura sbirlenca e ossuta di suo padre non significava per niente la rotondità calligrafica delle lettere dell'abecedario. Chiara cercò disperatamente di decifrare qualcosa, ma era al di sopra delle sue esili possibilità. L'unico documento che forse portava l'informazione di qualche effetto suo e di suo padre era per lei indecifrabile. Concluse di essere stupida. Si mise a piangere sconsolata. La luce della luna la illuminò ancora, poi scomparve oltre lo stipite della finestra e lei restò al buio. Aveva imparato a leggere e non era servito. Aveva passato tutto il suo tempo sulle lettere dell'abecedario, certa che poi sarebbe bastato mettere tutto insieme per sapere che suo padre le aveva voluto bene. Non era per niente vero. Non aveva imparato a leggere. L'effetto di suo padre per lei avrebbe continuato ad essere un segreto ben custodito. In quel momento le venne in mente che la mamma non le aveva lasciato niente di scritto. Forse non aveva niente da dirle. Probabilmente si era offesa per il fatto che Chiara l'aveva uccisa. Doveva essere successo qualcosa del genere. Lei non valeva niente. Erano Antrim e Jeshua quelli che avevano ragione. Lei non valeva niente, era brutta, era stata cattiva. Imparare le lettere dell'abecedario, gli altri, serviva per leggere. Lei non aveva imparato le lettere dell'abecedario e lo stesso non sapeva leggere. Tutto in lei era sconfitta e fallimento. Lei poteva uccidere coloro che ammazzava, senza nemmeno sapere come. Chiara restò a lungo seduta sul pavimento di pietra a piangere. Quando non ne ebbe più, si asciugò le lacrime e si alzò. Era gelata, tremava. Rimise le lettere nella bisaccia, la bisaccia nella cassapanca, la chiave nella cassapanca della cintura della zia e se ne tornò sola sconsolata come non mai nel suo lettino. Chiara dormiva poco, meno di tutti i suoi cugini, anche quelli più grandi. Quindi, sempre sconsolata e triste, si alzò ben prima dell'alba. Restò a gironzolare nei corridoi e nei cortili, poi finalmente l'alba arrivò e con l'alba tornò l'esercito, quello che era andato a fermare gli orchi. Si erano trascinati tutta la notte. Da quando Varil era stata in vista, non si erano più fermati. La fiumana che terminava nel cortile dove Chiara si era seduta ad aspettare l'alba cominciava ben prima dell'orizzonte. Si era sparsa per tutta la città. Gli usci si aprivano, c'erano abbracci e lacrime. Sono tornato, sussurravano miliardi di voci, che formavano tutte insieme attorno a lei un rumore confuso e diffuso ovunque, fino alle mura incinta, fino alle risaie, fino all'orizzonte, per tutto il tragitto di quella lunghissima fiumana che cominciava lontanissimo e arrivava fino a lei nel suo cortile. Sentì il dolore di quelli che erano partiti in tanti ed erano tornati in pochi. In fondo, dura come la pietra, c'era la nostalgia di quelli che non c'erano più, la nostalgia di quello che non c'era più e non ci sarebbe più stato. «Sono tornato, madre, ma mio fratello non c'è più. Noi eravamo tre e io ci sono solo io. Mio fratello è morto, mia cognata adesso è sola. Tre bambini di mio fratello e due miei. Fa cinque. Come faccio a sfamare cinque bambini che non ho una gamba e ho una gamba in meno? Mi vuoi anche così, vero amore mio? Anche ora che sono storpio? Io sono tornato, amore mio, ma il nostro figlio è rimasto laggiù, disperso nel vento con il fumo delle pira funebre. Starò con te ogni istante, giorno dopo giorno. Ci terremo per mano e lo ricorderemo. Ricorderemo il giorno che è nato, ricorderemo i figli che non hai mai avuto. Mio cugino è morto, era figlio unico. Dovrò dirlo a suo padre e ai suoi figli. Però li abbiamo fermati. Non sono passati, ci abbiamo rimesso all'altopiano di Benevento, ma a malevento li abbiamo fermati. Ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo fermati. Un'unica battaglia e la guerra è finita. Ancora più forte del dolore, anche più invincibile della nostalgia dei morti, c'era la fierezza, la forza. Li avevano fermati, il regno degli uomini esisteva ancora. Gli orchi non erano passati. E se tornano, li fermiamo di nuovo. E se poi ci saranno solo vedove e orfani, li fermeranno loro. La bambina guarda la figlia del re, tale quale suo padre. Gli somiglia talmente che sembra di vedere lui, Arangstyle, il re bastardo degli uomini e del mondo e dei morti, insieme a quelli che abbiamo lasciato nel fango di malevento. Ma c'è sua figlia con noi. Anche tu combatti come tuo padre, bimba. La prossima guerra vieni anche tu. Magari ci dai una mano e facciamo meglio. Chiara sapeva di essere orfana. Era lei che doveva fermare gli orchi quando sarebbero tornati? E come si faceva? E poi quando si fermavano gli orchi c'era quello? Tutti quei feriti col ricordo dei morti, le ossa rotte, le bruciature, le gambe e le braccia che avrebbero dovuto esserci invece non c'erano più? Zio Eric non era più in testa all'armata, ma in fondo, su una barella, insieme a tutti quelli che non potevano camminare. Le barelle erano trainate dai cavalli che ora, senza più alcuno splendore, avanzavano a passo lento con il loro carico di dolore e bende intrise di sangue. I soldati che ancora non si reggevano in piedi sostenevano i compagni feriti. C'erano bende sudice di fango e di sangue, ferite aperte, l'odore micidiale della cancrena, c'erano bende che coprivano fasce sfigurate, bende che fasciavano arti amputati. Tutto quel dolore sconvolse la bimba, la inondò. Era quella la guerra? Quando erano partiti con gli stendardi al vento, il pelo dei cavalli appena lucidato, lei aveva avuto l'impressione che la guerra fosse una specie di monumentale giostra, una festa. Ora si rese conto del motivo delle lacrime, quelle di Zia Fiamma, quelle delle altre donne, tutte le lacrime che avevano sentito risuonare dietro le porte chiuse. Si mise a piangere. «Non piangere, piccola», disse qualcuno. «Dovresti festeggiare. Noi perlomeno siamo vivi e siamo tornati». «Portate mia nipote via di qui», disse la voce di zio Eric. «Chiamate mia moglie, che venga a prenderla. Allontanate la bambina che non veda i feriti». Chiara fu allontanata, ma era tardi. Ormai aveva visto i feriti, gli amputati, gli ustionati. Mentre la balia la portava via, questa volta liberatorio scoppiò il pianto di Zia Fiamma. Chiara sentì confusamente. Era la prima volta che succedeva. Di possedere un segreto e di non essere in grado di recuperarlo. Sentì che c'era qualcosa nascosto dentro di lei, collegato con le ossa spezzate, le ferite, le ustioni, che però lei non riusciva a tirar fuori. E come se non bastasse, avrebbe dovuto fermare lei gli orchi e non aveva idea di come si potesse fare. Di nuovo la sensazione di fallimento l'aggredì. L'evento ebbe comunque inaspettato un effetto positivo. Da quel momento fu universalmente stabilito che il suo ritardo nel parlare fosse dovuto all'impressione provocata da quelle miriade di feriti agonizzanti. Nessuno si ricordò che lei non aveva mai parlato nemmeno prima. E i tentativi per spingerla a pronunciare qualche sillaba furono sospesi. Antrim e Jeshua furono duramente redarguiti tutte le volte che vennero pescati a dirle che era troppo scema, anche solo per riuscire a spiccicare il proprio nome. 5 mesi dopo il ritorno di quanto restava dell'esercito di Varil, arrivò Arduin, figlio minore della regina di Daligar, e suo unico erede maschio. Visto che il fratello gemello Joss era morto in quella terribile battaglia di cui tutti avrebbero sempre conservato un'atroce e fiera memoria, li avevano fermati. l'arrivo di Arduin fu preceduto da euforici preparativi. La reggia di Varil fu ulteriormente tirata lucido e Chiara, già timida di suo, si trovò ad essere ulteriormente intimidita. Il principe apparve in lontananza. Chiara constatò con stupore che si trattava di un ragazzo. Era quello che aveva praticamente vinto la battaglia contro gli orchi. Sempre se si potesse parlare di vittoria. Per essere più esatti, da quanto Chiara aveva capito, era quello che, mentre zio Eric se ne stava ferito nel fango, era intervenuto a impedire che tutta la faggenda si trasformasse in un definitivo disastro. Chiara si era aspettata una specie di gigante, un tizio grande con la barba, i baffi, una corazza che luccicava al sole. Ovunque si ripeteva quanto il giovane, giovanissimo principe fosse straordinariamente bello. Chiara non aveva mai veramente capito quali erano i criteri perché qualcuno fosse classificato bello o brutto. Lei si limitava a trovare belle le facce sorridenti e brutte quelle corrucace, corrucciate. Ma prese atto del giudizio generale e collettivo che la intimidì ancora di più. Tutte le fanciulle del paese, inclusa Gonia, la cugina grande, si erano messe in gingheri. Anche Chiara e Ayla erano state lavate e pettinate con i fiocchetti sulle treccine, vestite a festa, con due vestitini di velluto chiaro, con sopra ricamate le api, simbolo dell'ormai defunto re di Varil. In bianco quelle di Ayla e in oro quelle di Chiara, vera figlia del re scomparso. Tutta la mattina era stata impegnata a insegnare la riverenza. Testa alta, lo sguardo alto, si piegava solo il ginocchio come un passo di danza, tenendosi sulla sottana perché l'orlo non finisse nella polvere. Bisognava tenerla giusta perché non si doveva sporcare, ma era vietato mostrare le caviglie, o peggio ancora le ginocchia, una specie di abilità da giocoliere. «Sarete voi ad aprire il corteo, principessina», le spiegò la balia, lasciando con le mani il corpetto e la sottana con le api d'oro. Chiara rispose con un giudizioso cenno di assenso, poi si mise ad aspettare pazientemente il momento in cui tutti avrebbero guardato da un'altra parte. C'era sempre un momento in cui nessuno guardava dalla sua parte ed era allora che si poteva tagliare la corda. Quando il principe arrivò alla porta grande della cerchia interna, tutti lo fissarono, estasiati, e Chiara schizzò via. Scivolò dietro le sottane e le tuniche della festa e raggiunse il cortile interno. Quando la balia se ne accorse, si gettò alla sua ricerca. Ormai era tardi. Chiara scivolò nelle cucine, corse in mezzo ai ciclopici paioli di rame in fila, tutti come fanti in parata, uscì dalla porta posteriore, attraversò i lavatoi, sbucò negli orti e si infilò nel casotto di legno che serviva per tenere gli attrezzi. Lì, finalmente, con il cuoricino che le scoppiava nel petto, si accasciò per terra in mezzo a zappe, falci e rastrelli e cesti di rape. Se ne restò lì al buio a guardare i raggi di sole che entravano dalle fessure tra le assi del gabbiotto. Aveva ucciso la mamma e non sapeva come aveva fatto. Avrebbe dovuto fermare gli orchi e non sapeva come fare. Suo padre le aveva scritto che l'amava e l'aveva nascosto il messaggio in una criptica collezione di obliqui segni che non somigliavano all'abecedario. Il mondo era incomprensibile, imprevedibile, triste. Quando le cose andavano bene, qualche volta le cose andavano male e allora il mondo era atroce. All'interno della luce c'erano miliardi di puntini di polvere che si muovevano con un moto lento e maestoso. Chiara seguì le evoluzioni di quel moscerino. Sbadigliò, si appisolò, sognò un posto buio con i raggi di sole che illuminavano dei puntini, che però non erano polvere, perché si ingrandivano fino a diventare lettere, lettere tonde e morbide, che danzavano, che si urtavano, che si univano, e infine, ormai deformi e incomprensibili, parole sbillenche e ossute. Quando si svegliò, Chiara si accorse che la luce era diminuita, i raggi erano obliqui al tramonto. Il moscerino doveva essersi addormentato anche lui ed era ormai disperso. La bambina si alzò, si stiracchiò, si accorse di avere fame. Aprì la porta del gabbiotto, uscì e si trovò faccia a faccia con il principe Dalgar. Arduin, il bellissimo, l'eroe, il vincitore, quello che era, seduto su una grossa pietra, stava scrivendo qualcosa su una pergamena, alzò gli occhi e le sorrise. «Buona giornata», le disse, «vi stavo aspettando». Chiara lo guardò interrogativa. «È bastato seguire le vostre tracce», spiegò lui indicando la fila di piccole orme sul sentiero. Chiara annuì, il futuro avrebbe imparato ad essere più attenta. Guardò ancora il principe, doveva solo accennare la riverenza e scartare di lato. Anche se non tirava sulla sottana, a quel punto era lo stesso. C'era già un palmo di fango sui ricami dell'orlo. Arduin mischiava il suo odore d'erba, terra e ovviamente cavallo. C'era un altro odore strano, piacevole, tenue ma riconoscibile, che Chiara non riuscì a identificare. «Vi ho cercata e seguita. Siete voi la persona che più di ogni altra volevo vedere, qui nella città di Varil. Siete uguale a vostro padre, sapete?» affermò Arduin. Chiara lo sapeva. L'aveva sentito dire da tutti, da sempre, e se anche ne fosse stata dimenticata, lo avevano detto i soldati feriti quando erano tornati dalla guerra. «Sapete, ho pensato spesso a voi, praticamente ogni giorno. Siete la figlia dell'uomo che più ho amato al mondo. Ne avete i lineamenti, il sangue, sicuramente anche il valore e il coraggio. Vostro padre è morto e la responsabilità di vegliare su di voi spetta a quanti lo hanno amato, e io sono tra questi». Arduin era serio. Chiara decise di rimandare di qualche istante il programma di fuggir via. Deglutì, si chiese da dove doveva annuire, poi preferì restare immobile. «Ho pensato a voi ogni giorno perché so che un quarto del vostro sangue appartiene al popolo degli Elfi. Anche io ho sangue elfico, ma come la quasi totalità di mezzo sangue maschi non ho ereditato alcun potere. Voi sicuramente ne avete. Sicuramente voi siete una strega, parola bellissima. Tutte le volte che sentirete pronunciare questa parola con disprezzo, sapete di essere in presenza di uno sciocco. Si raccontano stupidaggini e quasi comiche sulle streghe. Possono trasformare le persone in rospi o bisce, possono uccidere con il pensiero, ma non dovete adombrarvi. Gli sciocchi fanno parte della vita come gli alberi e la terra, ma ricordate, siate attente e prudente, perché gli sciocchi sono dannatamente pericolosi. Sapete la differenza tra uno sciocco e un malvagio, piccola principessa?» Questa volta Chiara si lasciò scappare un cenno di diniego. «I malvagi ci danneggiano per ricavarne un guadagno. Gli sciocchi ci distruggono senza alcun profitto. È possibile trattare i malvagi non con gli idioti. Avete capito? Ve ne ricorderete?» Questa volta Chiara assentì convinta, era ovvio, e se lo sarebbe ricordato. «Bene», continuò Arduin, «era una fase molto difficile, è evidente che voi avete una comprensione del linguaggio estremamente superiore alla media della vostra età. È propria degli elfi e delle streghe, una conoscenza del linguaggio e una memoria molto precoci. Tra gli altri doni possibili c'è un udito straordinario, la capacità di sentire il battito delle ali di una farfalla». Chiara era folgorata, il principe riprese. «In effetti, conoscenza del linguaggio e memoria sono collegati tra di loro, sapete? Un bambino umano normalmente impiega un paio di anni a intuire il senso delle parole e a imparare il numero sufficiente per un inizio di conversazione. La mente dei futuri elfi, come quella delle future streghe, è talmente in contatto con la mente della madre che il linguaggio è già acquisito al momento della nascita, insieme quindi alla capacità di memorizzare. Vedete, un bambino impara che acqua vuol dire acqua appunto perché tutte le volte che viene pronunciata questa parola c'è dell'acqua da qualche parte, in una brocca, in un lago, in un'inondazione, mentre il piccolo elfo e la piccola strega sentono la parola acqua pronunciata dalla madre durante la vita che ha preceduto la nascita e la loro mente in contatto con quella della madre riceve il concetto di acqua. È sempre chiaro quello che sto dicendo? Certo, lo è. Bene, chiunque abbia il sangue elfico ha uno scintillio nei capelli. Io, voi, mia sorella Everol, mio fratello Joss, che è morto, i poteri degli elfi sono ereditati dalle figlie femmine, delle unioni tra esseri umani ed elfi, non dai figli maschi. Una delle pochissime eccezioni a questa regola è stato mio fratello Joss. Eravamo fratelli gemelli. Lui è morto nella battaglia sulla piana di Malevento. Senza di lui saremmo stati sconfitti. Senza di lui saremmo stati annientati. Ora però mi manca terribilmente. Mi sono spesso chiesto se anche voi foste dotata delle stesse capacità, gli stessi poteri di mia sorella Ebrov e di mio fratello Joss. Sì? Allora dovete esservi sentita terribilmente sola, dispersa in un mondo di normali, nessuno dei quali sospetta le vostre capacità, come mi hanno spiegato i miei fratelli, le capacità di udire anche i suoni estremamente flebili o lontanissimi. È molto utile, è molto sgradevole, visto che ci permette di udire tutte le maledicenze, che per non dire assolute idiozie, che molte persone dicono su di noi. Sparlare degli altri è un minuscolo atto di vigliaccheria, e per chi non ha di meglio una minuscola gioia, molti non riescono a rinunciarci. Chiara fu talmente stupita per la scoperta che si portò le mani alla bocca in gesto di sorpresa. Era Ayla a essere umanamente normale e lei invece aveva quella fuori dalla norma. La capacità di comprensione, l'udito, la memoria che lei aveva e non li aveva nessun altro. E nessuno aveva capito che lei avesse questi doni. La gente diceva e rideva di lei che era brutta, che aveva ucciso la sua mamma per non farle male, ma perché era convinta che lei non si sentisse e che nel caso non avrebbe capito. Ma era vero o no? Arduin si era interrotto davanti al suo stupore. Chiara aveva deciso di rimandare l'uso della parola adatta da destinarsi. Stabilì che quel giorno nel cortile dei polli era quello che andava bene. «Io ho ucciso la mamma?» chiese. «È quello che dicono, ma io non so come ho fatto». «Vostra madre è morta uccisa dall'incantesimo di dell'Indargirio, un incantesimo tremendo fatto dai maghi, orchi, che vostro nonno, il giudice amministratore, fece fare su vostra madre neonata e che l'avrebbe condannata a morte se lei avesse osato avere un figlio fuori dalla volontà del proprio padre. Questo ha ucciso vostra madre. Che un bambino abbia ucciso la propria madre è una sciocca maniera di dire, che molti usano per indicare quando una donna muore partorendo, dando alla luce il proprio bambino. È un momento terribile in cui la vita e la morte si danno la mano. Nel caso di vostra madre, la morte non è stata una disgrazia, ma una scelta. Lei ha preferito morire che rinunciare ad avere figli. Lei ha preferito morire pur di avere voi. Voi siete la sua scelta, la sua missione, la sua proiezione dell'eternità, la sua sfida alla morte e la sua vittoria. Voi siete lo scopo della sua vita. Il principe si interruppe, forse per assicurarsi che Chiara avesse capito. Lei fece un cenno di assenso. Lui riprese. Ricordate mia sorella Ebrov e mio fratello Joss? Anche Joss era dotato di poteri. Un'eccezione tra i maschi, mezzo elfi. Ebrov e Joss hanno salvato la vostra vita alla nascita. Ricordate la vostra nascita? No? Capisco. La gravidanza è il periodo in cui siete stata nel ventre di vostra madre, quello in cui la vostra mente avrebbe dovuto apprendere il linguaggio permettendovi il dono della memoria. È stato avvelenato dall'Indragirio che ha ucciso vostra madre. È stata vostra una gravidanza mortalmente malata e il processo di apprendimento e la memoria deve essere svolto solo parzialmente. Indragirio era uno strano argento liquido a uccidere la sua madre? Non era lei? Indragirio. Come faceva lei a sapere che l'Indragirio si chiamava anche argento liquido? Era per quella parola che le stava risuonando insolitamente familiare, accompagnata da una sensazione di angoscia e di nausea feroce e atroce. «Principessa, state bene? Siete impallidita?» chiese Arduin, chinandosi su di lei e toccandola sulla spalla. Chiara non si scostò. Era stato l'argento liquido e non lei a uccidere la mamma. Forse poteva lasciarsi toccare. La mano di Arduin era piacevole. No, non era piacevole la parola. Non riuscì a trovare la parola. Non era solo piacere, era forza. Sotto quella forza ricordò sempre di più. Angoscia, nausea e paura, una nausea terribile. Ogni sapore, ogni odore, la goccia di acqua più pura, tutto in ogni istante era stato nausea. Che nasca viva, so che è una bambina, so che sarà una donna, che lei almeno possa vivere ed essere libera. La mia vita per lei, io morirò, ma lei, che l'argento liquido non la uccida, che l'indragirio non soffochi il respiro e il pensiero della bambina. Io sono stata condannata, ma lei sarà libera. Lei, la cosa più preziosa che ci sia al mondo. Chiara riconobbe nel ricordo la voce di sua madre. Era sua madre, quindi, che conosceva i nomi delle stelle e quelli delle nuvole. I ricordi affioravano, il dolore di non respirare, il dolore di respirare, due presenze vicino a lei, dentro di lei, il loro pensiero che entrava nel suo per raccontare come si dà l'ordine di respirare. Era stata quella la sua nascita. Freddo e senza, Chiara si accorse di ricordare la propria nascita e quello che l'aveva preceduta, non tutto, qualcosa come i pezzi di una stoffa di brandelli, abbastanza però per sapere che sua madre l'aveva voluta, che lei per sua madre era stata preziosa più dell'aria della vita della mamma. La mamma non aveva lasciato niente di scritto perché era stata sicura che Chiara avrebbe ricordato la sua voce. Il processo invece era stato interrotto, lacerato, come un sentiero su cui è caduta una frana, che però una volta spostati i massi riaffiora. La sua memoria, guidata dalle parole di Arduin, stava tornando. Tutto l'amore di sua madre le arrivò addosso, come la pioggia d'estate fresca e pulita che lava via la polvere e lo sconforto. Chiara era stata amata, non aveva ucciso la mamma, era la mamma che aveva scelto di morire per lei. La reietta diventava la principessa. «Raccontatemi la mia storia», chiese Chiara. E qui mi interrompo. Continueremo questa lettura successivamente. Spero vi abbia preso come ha preso me. Vi consiglio di andare a rileggere o a riascoltare la prima parte e torneremo a proseguire. Grazie e buona serata a tutti.